Gentile in particolare nel suo testo Teoria generale dello spirito come atto puro, elabora e struttura sistematicamente una nuova posizione del problema dell'io e parla in senso atomistico di vero individuo che è in noi. Cosa significa questo discorso? Quali sono le principali implicazioni di questo discorso, di queste parole? Per Gentile, l'individuo non è da considerare come un atomo indivisibile, come una monade senza porte e senza finestre che nega l'unità dell'esperienza e la frantuma dividendola in una molteplicità infinita in cui non c'è alcuna relazione degli individui tra di loro. Questa concezione per Gentile sul piano logico porta ad una posizione assurda e quindi è insostenibile. È insostenibile persino per gli stessi atomisti che parlano in questo modo, che esprimono queste posizioni. Gli atomi sono spiegati e sono pensati dagli atomisti per spiegare l'unità del reale, la molteplicità, l'unità. Il rapporto tra i vari elementi tra di loro e degli atomi tra di loro, ma nel momento in cui gli elementi semplici, cioè gli stessi atomi, vengono considerati come assolutamente relativi, l'urto diventa impossibile, perché parlare di urto significa parlare di relazione. E allora, posto l'urto, però, finisce il carattere di irrelatività degli atomi, finisce, la caratterizzazione degli atomi senza porte e senza finestre. E quindi a quel punto, sono costretti gli atomisti ad autocontraddirsi, per secondo Gentile. Cosa accade nelle altre opere di Gentile? Come sviluppa Gentile ulteriormente questo discorso nelle sue opere sistematiche successive appunto al 1916? Ci sono vari testi, ne prendiamo alcuni tra i più significativi per mettere in risalto la continuità di questo discorso e per mostrare ulteriormente come Gentile porta alle estreme conseguenze questo discorso. In particolare nel volume I fondamenti della filosofia del diritto, in cui Gentile si occupa di questioni giuridiche, dei fondamenti appunto del diritto, viene ripreso lo stesso discorso, sia pure applicato al terreno giuridico, anche perché questo discorso Gentile lo applica a tutti i livelli, sul piano pedagogico, sul terreno economico, sul terreno giuridico, per quanto riguarda la dottrina dello Stato, eccetera. Qui comunque vediamo il testo, i fondamenti della filosofia del diritto. Da un punto di vista puramente speculativo, Gentile, cioè senza addentrarsi in concrete e specifiche analisi di tipo giuridico, approfondisce questo discorso. Si tratta qui di un corso di lezioni tenute alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1916. In esso Gentile, nel parlare dello Stato, cioè della dottrina dello Stato, soprattutto nel capitolo settimo del volume in questione, prende in considerazione e analizza il tema individualismo e giusnaturalismo, cioè la questione dei diritti naturali, diritti dati per natura, in rapporto all'individuo, cioè cosa significa individuo e cosa significano appunto i diritti naturali. E poi affronta la necessità di un superiore concetto, di una superiore idea di individuo. Nel farlo mette subito in evidenza il fatto che entrambe le tendenze accennate, cioè le tendenze individualistiche, le tendenze giusnaturalistiche, si muovono a partire da una determinata idea di individuo. Hanno come punto di partenza una determinata concezione di individuo, che viene visto, cioè questa idea di individuo, come un qualcosa di antecedente rispetto allo Stato. L'individuo viene prima dello Stato, precede lo Stato. Tanto che, dice Gentile, il presupposto individualistico è la base del giusnaturalismo e del conseguente contrattualismo, ossia di tutto il pensiero liberale prima di Hegel. E infatti il diritto naturale, cioè il giusnaturalismo, è il diritto dell'individuo di fronte allo Stato, un individuo che lo Stato deve semplicemente riconoscere perché è una condizione preesistente, una condizione della stessa esistenza dello Stato. E allora lo Stato a questo punto ha un qualcosa, un suo antecedente. Questo suo antecedente è costituito dall'individuo e quindi viene ad essere relativizzata la stessa concezione dello Stato, perché ciò che importa, ciò che precede, ciò che è condizione appunto dello Stato è un qualcosa d'altro, è l'individuo. L'individuo è importante, l'individuo determina tutto il resto del discorso. E quindi lo Stato nella sua cellula è la stessa volontà particolare dell'individuo, è un semplice mezzo della realizzazione della libertà dell'individuo individuale. E perciò nel puro individuo, dice Gentile, comincia e in esso finisce il processo costruttivo e la ragion d'essere dello Stato. La ragion d'essere dello Stato è la realizzazione dell'individuo, la re realizzazione dei fini individuali. Lo Stato non è altro che uno strumento dei fini individuali. E Gentile co continua il proprio discorso, sempre sulla stessa linea, dicendo che a questo punto l'idea di Stato è più o meno esplicitamente negata. Lo Stato rimane un qualcosa di fatto, un qualche cosa che esiste di fatto, ma che non ha una giustificazione in sé. La giustificazione, gli viene fornita dalla realizzazione dei fini individuali. Ciò che importa sono i fini individuali, lo Stato non è altro che uno strumento, non può essere altro che uno strumento. E quindi da qui dice Gentile le posizioni di fondo del giusnaturalismo e del contrattualismo. E l'esito appunto di questa impostazione del discorso per Gentile viene ad essere l'anarchia, perché ciò che importa sono gli individui, la molteplicità degli individui e lo stesso Stato, la società non sono altro che degli strumenti e debbono realizzare appunto i fini individuali e quindi non hanno ragion d'essere se non in quanto strumento della realizzazione dei fini individuali. Per evitare questi scogli, dice Gentile, cioè per evitare l'anarchia su cui va a infrangersi il liberalismo, le varie forme di liberalismo, il contrattualismo, il giusnaturalismo, nelle varie configurazioni storiche e dottrinali, occorre una nuova reimpostazione del discorso e una nuova concezione dell'individuo. In altre parole, dice Gentile, si rende necessaria una revisione critica dei principi da cui esso muoveva e tuttora muove. Occorre mettere in questione la fonte, ossia il concetto di individuo come viene rappresentato nella concezione individualistica, cioè nel liberalismo, varie forme di liberalismo, nel giusnaturalismo, nel contrattualismo. Per essere più espliciti, nei principi fondanti, la rivoluzione francese, la rivoluzione americana. Allora, occorre una nuova idea di individuo, un nuovo concetto di individuo e, come dire, questa nuova, visione dell'individuo non può essere una concezione atomistica o una concezione che considera l'individuo come senza porte, come una monade senza porte e finestre, ma un qualcosa d'altro, un qualcosa che appunto deve essere rielaborato e deve essere riconsiderato. Questo anche perché altrimenti se si tiene ferma la concezione liberalistica e giusnaturalistica dell'individuo, si va a considerare lo sbocco conclusivo finale E appunto la società e lo Stato come una pura, un puro e semplice agglomerato di individui, un coacervo accidentale estrinseco di uomini privo di intima coesione, di vera ed effettiva unità organica.